Buonasera carissimi amici e voglio augurarvi anche una buona settimana. Settimana che quindi possiamo iniziare insieme attraverso le pagine della Bibbia. Anche questa sera dal libro della Genesi quindi scopriremo nuove cose. E proprio venerdì nel nostro ultimo appuntamento della settimana precedente abbiamo visto come Giuseppe, questo uno degli ultimi figli di Giacobbe, viene odiato fino a tal punto che viene gettato in una cisterna, proprio perché i suoi fratelli vogliono farlo fuori. E adesso continuiamo la lettura di quel testo. Poi si sedettero per mangiare, e alzando gli occhi videro una carovana di ismaeliti che veniva da Galad, con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo, di mirra, che scendevano in Egitto. Giuda disse ai suoi fratelli: «Che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti, e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Abbiamo letto fino al versetto 28 dal capitolo 37 della Genesi. Certo, non erano affatto pentiti del loro gesto. Non avevano il minimo rimorso, tanto che si sedettero tranquillamente a mangiare. Fu a quel punto che, all'avvicinarsi di una carovana di mercanti, diede a Giuda un'idea che, seppur frutto di pura convenienza economica, almeno scongiurò un omicidio. Egli non volle che il sangue di Giuseppe ricadesse su di loro. I fratelli furono contenti dell'idea, perché in realtà a loro interessava liberarsi del loro fratello, non importava come. Essi intuirono che gli ismaeliti lo avrebbero portato in Egitto e quindi venduto come schiavo. Quindi se ne sarebbero finalmente liberati. La schiavitù in molti paesi era come morire e loro sapevano che non lo avrebbero più rivisto. Forse durante la lettura vi sarete domandati come mai lo scrittore della Genesi, che è attribuita a Mosè, usi nomi diversi per indicare la provenienza dei mercanti. Prima li chiama ismaeliti, poi madianiti e poi ancora ismaeliti. Ma chi erano in realtà? C'è un errore nella Bibbia? Questo è un punto molto interessante e merita un più attento sguardo. Chi sono dunque gli ismaeliti? Sono discendenti di Ismaele, figlio di Abramo. Chi sono i madianiti? Sono i discendenti di Madian, uno dei figli di Abramo. Ismaele era il figlio che Abramo ebbe da Agar. Madian era il figlio di Abramo e Chetura, che egli aveva sposato dopo la morte di Sara. Erano tutti fratelli ed erano della stessa stirpe dei ragazzi che stavano per vendere il loro fratello. È interessante ricordare anche che il termine ismaelita era usato per identificare genericamente chi esercitava l'arte del commercio. La carovana era stata vista da lontano, quindi il primo termine ismaeliti potrebbe indicare genericamente dei mercanti. Solo quando la carovana fu vicina, i fratelli di Giuseppe si sarebbero resi conto che era composta da madianiti. L'ultimo termine, ismaeliti, servirebbe in questo caso a sottolineare, insieme alla cifra del baratto, il carattere commerciale dello scambio e la durezza del cuore dei fratelli di Giuseppe, che avevano venduto il proprio fratello. È anche possibile che la carovana fosse mista, come abbiamo già detto, ismaeliti e madianiti erano di fatto fratelli, parlavano la stessa lingua, e questi commercianti stavano andando in Egitto. Doveva essere un viaggio lungo e pericoloso che era meglio affrontare in buona compagnia. Torniamo ora al nostro testo. Arriveremo con la lettura fino alla sua conclusione. Ruben tornò alla cisterna, ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c'è più, e io ove andrò?» Essi presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, certamente Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse. Intanto quei madianiti vendettero Giuseppe in Egitto a Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Dunque i 10 fratelli cedettero Giuseppe agli ismaeliti, che lo portarono in Egitto. Non ci viene detto se riferirono a Ruben cosa avevano realmente fatto, ma sappiamo ora che egli non era con loro quando essi avevano venduto Giuseppe. Sono dell'idea che comunque al suo ritorno dalla cisterna gli avevano detto tutto. Forse aggiunsero che non era il caso di seguire la carovana perché era ormai lontana, quindi avrebbero fatto meglio ad inventare una storia da raccontare a Giacobbe. Ingegnoso, vero? Si comportarono come se non avessero visto affatto Giuseppe. Mentirono dicendo di aver trovato per caso quella tunica. Conoscevano benissimo quell'abito tanto odiato, ma fingevano di non riconoscerlo e chiesero al padre se lo riconosceva. Giacobbe sapeva a chi apparteneva e giunse ad una ovvia conclusione, quella alla quale ovviamente i fratelli volevano portarlo. Fermiamoci ancora un attimo su questa vicenda. Essi uccisero un capretto e usarono quel sangue per macchiare il vestito. Il fatto di ingannare un padre con un capretto ci ricorda qualcos'altro che abbiamo già sentito, vero? Ricordate quando Rebecca e Giacobbe furono complici, quando usarono un capretto per preparare il piatto saporito e usarono la pelle del capretto per metterla sulle mani, sulle braccia di Giacobbe, per ingannare suo padre. Ora i fratelli di Giuseppe usano il sangue del capretto per ingannare il loro padre, che è proprio Giacobbe. Essi gli pongono la tunica e gli chiedono: «La riconosci? L'abbiamo ritrovata sulle montagne. Sembra che una bestia l'abbia divorato». Il vecchio Giacobbe arrivò alla conclusione che suo figlio Giuseppe era stato ucciso. Possiamo notare che Giacobbe viene tradito nella stessa maniera in cui lui aveva tradito. Le conseguenze del suo comportamento giovanile stavano ricadendo su di lui. Questo ci insegna che non ci si può beffare di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Così ci dice Galati 6, versetto 7. Non qualcos'altro, non qualcosa di simile, ma esattamente la stessa cosa. Quest'uomo aveva seminato molto male, egli aveva usato l'inganno, ed ora che lui è un padre, viene ingannato nello stesso identico modo in cui egli stesso aveva ingannato suo padre anni prima. Quando seminiamo grano, raccogliamo grano. Quando seminiamo zizzanie, raccogliamo zizzanie. Raccogliamo esattamente ciò che seminiamo. Questo è vero in qualunque campo ci si muova, anche al giorno d'oggi. Ciò è vero in campo fisico, morale e spirituale. E questo resta valido anche per il credente. Se un cristiano crede di poter controllare il peccato perché è un figlio di Dio, sbaglia. Per Dio non c'è differenza tra le persone. Il peccato è peccato. Non esiste alcuna eccezione. Avrete senz'altro notato l'angoscia e l'afflizione di Giacobbe. Alcuni penseranno che il suo dolore fu una dimostrazione di quanto Giacobbe amasse suo figlio Giuseppe. Ammetto che certamente egli amava questo ragazzo, ma ciò dimostra che Giacobbe non aveva ancora imparato a camminare per fede. Ricordate l'esperienza che aveva vissuto a Peniel? Ci fu la caduta, la sconfitta del suo vecchio ego. Lì morì l'uomo carnale. Ma ora doveva imparare a camminare per fede. Non aveva ancora imparato a farlo. La fede di Giacobbe viene infatti citata nel capitolo 11 di Ebrei, ma nulla della sua vita viene menzionato come esempio di fede, solo in punto di morte. Solo allora comparve la fede. Confrontiamo il suo dolore con il dolore di un uomo come Davide, seconda Samuele, capitolo 12, versetti dal 15 al 23. Davide pianse per il suo bambino che era morto. Egli amava quel bambino esattamente come Giacobbe amava Giuseppe. Ma Davide era un uomo di fede. Egli sapeva che il piccolo non poteva tornare a lui e sapeva anche che un giorno lui sarebbe andato dal suo bambino. Che fede! Vedi, mio caro amico, Giacobbe non sta camminando per fede. Questa è un'afflizione strana. Questo è un prezioso insegnamento per tutti coloro che hanno accettato Cristo diventando figli di Dio. Messi di fronte a un dolore atroce come può essere quello per la morte di un figlio o del coniuge o di un proprio caro, è necessario imparare a camminare per fede. Non sarà possibile far ritornare in vita chi ci ha lasciato, ma sarà sicuramente possibile trovare pace, superare il dolore, sapendo che un giorno saremo noi a raggiungere chi ci ha preceduto. Queste sono le meravigliose promesse di Dio e sicuramente si avvereranno come tutte le altre che si sono già realizzate. In questo, un credente può dimostrare la sua fede, vivendo ogni cosa nella piena fiducia che Dio ha il controllo della sua vita e accettando senza tristezza, senza disperazione, ciò che la vita ci riserva. Il versetto alla conclusione di questo capitolo segue Giuseppe in Egitto. Lasceremo Giuseppe proprio qui per riprenderlo poi al capitolo 39. E così, voltando pagina, possiamo arrivare al capitolo 38. Questo è un altro capitolo che sembra essere tutt'altro che necessario. Infatti, dopo averne letta la storia, si rimane un po' sconcertati e non si capisce come mai sia stato inserito nella Bibbia. Esso però ci dà un'immagine della tribù di Giuda, la tribù di appartenenza del Signore Gesù Cristo. È questo che rende importante il capitolo ed è per questo che esso è stato incluso nella Bibbia. In esso leggeremo nomi come Giuda, Tamar, Perez e Zerach. Se vi sono familiari è perché li avete letti nel primo capitolo di Matteo. Essi sono infatti nella genealogia del Signore Gesù Cristo. Dunque, e questo è sorprendente, il Signore Gesù provenne da una stirpe peccaminosa. Era sotto tutti gli aspetti come uno di noi, sebbene egli stesso fosse senza peccato. Egli venne nel mondo attraverso quella stirpe dove tutti peccarono ed erano privi della gloria di Dio. Il capitolo 38 parla del peccato e della vergogna di Giuda. Questo mi porta ad affermare che i figli di Giacobbe non furono certamente di gran conforto per lui. Sembra che tutti i suoi figli fossero difficili, ad eccezione di Giuseppe e Beniamino. Tutto questo rivela che Giacobbe aveva usato troppo del tempo trascorso a Padan Aram per accumulare ricchezze piuttosto che educare i suoi figli. Quanto era diverso da Abramo. Ricordiamo ciò che Dio disse ad Abramo: poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figlioli e dopo di sé alla sua casa che s'attengano alla via dell'Eterno, per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga ad effetto a pro di Abramo quello che gli ha promesso. Così ci riporta Genesi nel capitolo 18 al versetto 19. Ebbene, Giacobbe non fece nulla di tutto questo. Aveva così tanto da fare con il suo rivale Labano, suo zio, che non aveva molto tempo da dedicare ai suoi figli. Questo fu un terribile errore, perché ciascuno di loro si dedicò in seguito a qualcosa di veramente peccaminoso. Credo ci sia un'altra ragione per includere questo capitolo nella parola di Dio, proprio lì dove è stato messo. L'inizio del capitolo seguente, infatti, ci porterà in Egitto con Giuseppe. Dio mandò avanti Giuseppe e si comprende dagli avvenimenti apparentemente casuali della sua vita che Dio stava preparando la via verso l'Egitto ai figli di Israele. Avrebbe salvato le loro vite durante la carestia in Canaan, ma più di tutto li avrebbe portati via dalla terra di Canaan, lontano dai cananei, nella solitudine della terra di Goshen in Egitto. Se Giacobbe e la sua famiglia fossero rimasti in Canaan, essi sarebbero scesi al basso livello etico e morale di quelle popolazioni. Il capitolo che stiamo considerando rivela allora la necessità impellente di portare la famiglia di Giacobbe lontano dalla pessima influenza dei cananei. Iniziamo a questo punto la lettura del capitolo. Leggeremo i primi 7 versetti. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chira. Là Giuda vide la figlia di un cananeo, di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio, lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Maer, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Giuda allora, dopo l'episodio della vendita di Giuseppe, scese dai monti di Ebron fino alle colline del territorio filisteo. Anche dal punto di vista del patto, il suo fu un vero e proprio scendere in basso, perché egli fraternizzò con il cananeo Chira, abitante della città di Adullam, e sposò la cananea Shua. Chi segue ormai da un po' di tempo la nostra trasmissione ricorderà come Abramo, nel capitolo 24 della stessa Genesi, fece giurare al proprio servo, incaricato di andare a prendere una moglie per suo figlio Isacco, di non scegliere assolutamente una donna cananea. L'eredità promessa, la terra di Canaan, non doveva essere una conseguenza naturale dovuta ai matrimoni misti, come quello fatto qui da Giuda, ma doveva arrivare come dono soprannaturale, mediante il giudizio di Dio sui cananei stessi. Dal matrimonio tra Giuda e Shua nacquero tre figli, Er, Onan, Sela, e il primogenito Er si sposò a sua volta con Tamar. È questa la prima volta che si parla di Tamar, che entra in questo modo a far parte della genealogia di Gesù. Evidentemente Er era veramente un uomo peccaminoso, se viene citato e ricordato dalla Bibbia come perverso agli occhi del Signore. Non conosciamo di preciso quali fossero le sue colpe, ma abbiamo letto quali furono le conseguenze tragiche di quella vita di peccato. Dio lo fece morire. Quindi, dopo aver esaminato questi primi 7 versetti del capitolo 38, dopo aver conosciuto qui, aver incontrato altri personaggi, noi ci fermiamo qua e intanto quindi ci risentiamo per proseguire l'esame e lo studio di questo capitolo 38 proprio domani sera. A risentirci.